Dei servi di Yahweh che sono deboli, ma hanno la potenza, la grazia dello Spirito Santo. Se ci vogliamo bene, se ci amiamo gli uni gli altri, se ci vogliamo bene, abbiamo la forza di Dio, abbiamo la forza dei deboli, abbiamo la forza dello Spirito Santo. Se ci vogliamo bene, se ci amiamo, abbiamo la forza di Dio, la forza dello Spirito Santo. Ce l'abbiamo perché Dio ce la dà. Se ci amiamo, abbiamo la forza di Dio, che è la forza dell'amore, è la forza che fa sollevare gli storti, fa risanare i ciechi. È l'amore di Dio, non è il mio amore, è l'amore di Dio. E se sei stanco, il Signore ti rimette in piedi, ti dà la forza, ti dà la luce, ti dà la grazia di sperare. Dio è amore, Dio è amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Andiamo, cantiamo.
Sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo e tutto come noi. L'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi, Dio dell'impossibile.
Grazie Signore per questa, per questo canto, per il momento della preghiera. Grazie Signore per la forza che metti nei nostri cuori. Lode e onore a te. Sì, benedetto Signore, lode, lode e onore a te, Signore. Grazie Signore Gesù. Allora, volevo leggervi un piccolo brano del Vangelo di Matteo, a capitolo 2, 19 seguente. Il ritorno a Nazareth. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Pochi versetti sono la continuazione di quelle di oggi, dove si è descritta ancora la vita della famiglia di Nazareth. Morto Erode, il persecutore, tutto lasciava pensare che Giuseppe tornasse a Betlemme, che tornasse a casa, diciamo così, in Palestina. Alzati, prendi con te il bambino, infatti lo dice l'angelo, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Si trovava in Egitto, c'era andato per lo stesso messaggio dell'angelo per fuggire da Erode, ora gli viene detto che può tornare nella terra di Israele perché è morto il persecutore. Ancora, prima gli aveva detto prendi il bambino e sua madre, adesso prendi il bambino e sua madre, l'angelo gli dice prendi tuo figlio. C'è la sensibilità, no? Che questo è figlio di Dio. E ancora Giuseppe, no? Capite, questa è grandissimo Giuseppe, è grandissimo. Giuseppe fa su il progetto di Dio, è grandissima la figura del padre in questo senso. Il padre fa sua la figura di, cioè prende proprio il progetto di Dio, lo prende su di sé. E di nuovo Giuseppe è colui che ascolta Dio, lo ascolta nella vita e quindi Dio gli parla nei sogni. Dio gli parla nel sogno perché è giusto, perché è giusto di giorno, perché un uomo retto gli parla nei sogni, perché Dio parla nei sogni, è come nel paradiso terrestre, parlare nei sogni, ai uomini giusti Dio parla nei sogni, ai uomini giusti, e non capiamo più infatti il linguaggio del sogno. Ma i patriarchi nell'Antico Testamento avevano sempre questo linguaggio di Dio, forse perché nel sogno viene fuori l'inconscio, ma se non c'è l'inconscio perfetto allora Dio può parlare anche di giorno e di notte, la stessa cosa, non c'è bisogno di freni inibitori. Noi invece abbiamo una grande confusione nei sogni perché ci sembra che ci parli a Dio, invece spesso ci parliamo da soli, ci parliamo addosso. Diciamo, Dio mi ha detto questo. Allora Giuseppe è un uomo giusto. È un uomo giusto. È un uomo giusto, è bellissimo vedere proprio nella sua giustizia. Ma certo che questa giustizia Giuseppe, capite, lui che fa questa cosa così bella, segue, ascolta, non capisce completamente, però si fida, si affida. E poi mi colpisce tanto che dopo che l'angelo, per dire la normalità di una famiglia, perché domani torniamo tutti a casa, quindi le nostre famiglie sono normali, le nostre situazioni sono normali, non sono, però questa pagina del Vangelo è molto bella, molto normale. Loro avevano paura, sono andati via, perché l'angelo è andato via, poi stanno tornando. E poi gli viene, poi comincia, sa che a posto di Erode c'è suo figlio, quindi se il padre era così il figlio non è tanto meglio. Io ho paura. Ha paura Giuseppe, è bellissimo, ha paura. Qui ancora non è informato dall'angelo, prima ha paura lui, capisce, ha un sesto senso, capisce che non... Quindi la storia di Dio si snoda anche su le paure, i sentimenti, gli atteggiamenti normali di un uomo. Cioè, la storia di Dio si è affidata a Giuseppe, completamente. Dio si è affidato a Giuseppe, si è affidato a Maria. Dio si affiderà anche a voi. Quindi, non è vero che per essere servitori di Dio bisogna essere degli uomini eccelsi che non hanno mai paura. Non è vero, la storia della salvezza passa dove tu vivi, dove tu sei, quello che tu sei concretamente. Tu fai parte della storia della salvezza anche con le tue paure, anche con le tue instabilità. Giuseppe qui ancora l'angelo non gli ha parlato, però semplicemente lui capisce che non si può fidare, ma era stato l'angelo a dirgli torna indietro, lui ha paura, ha fifa. Di nuovo l'angelo gli dice sì, vai in Galilea. Com'è la storia di Dio con me allora, con voi? Come deve essere la storia di Dio con la mia famiglia? Tutto liscio? Guardate un po' questa pagina, manco per sogno. Nei tuoi film mentali ti sei fatto l'idea che per essere un buon cristiano deve andare tutto liscio. No, manco per sogno. Succedono le stesse cose che succedono a tutti. Paura, gioia, confusione. Che facciamo, Maria? Dove andiamo? Pensate un po' quante persone oggi nel mondo stanno girando così con i loro figli, con la loro famiglia, a destra, a sinistra. Pensate un po' quante persone non sanno che sarà della loro vita. E allora, appunto, in tutte queste decisioni, l'unico che non parla è Gesù e Maria. Gesù e Maria non parlano qui. Ci fate caso? Però sono un pacchetto unico, Gesù e Maria. Giuseppe, prendi Gesù e Maria. Un pacchetto solo. Non parlano. Eppure la storia della salvezza l'hanno fatta loro, si può dire, e sono loro i soggetti principali. Non parlano, però vanno custoditi. E così è la nostra fede, noi ci portiamo a casa questa fede e dobbiamo custodirla, capite? La fede va custodita, non va discussa la fede va custodita, non si discute la fede. Cioè la fede è un dono grande, non dobbiamo stare a parlare sempre di fede. La fede è un dono grande, va custodita. Va testimoniata, non parlata la fede, non si parla la fede, si testimonia. È così questo rapporto tra Giuseppe e Maria e il bambino. Giuseppe sa che ha una grande responsabilità nei confronti di Maria e di Gesù, perciò ha paura. Che succede? Dove andiamo? Allora arriva di nuovo Dio. Ma quando venne a sapere che nella Giudea, appunto, ebbe di nuovo paura, avvertito poi il sogno, si ritirò nella regione della Galilea. E la Galilea era la Galilea dei regenti. Quindi Gesù nasce in un territorio pagano. Vive i suoi primi 30 anni lì nella Galilea, luce delle genti, terra di Zabon, terra di Neftali, Galilea delle genti, esatto. Questa terra qui che non aveva nessuna speranza, invece vede proprio questa stella. Gesù nasce proprio lì, cresce lì Gesù. E allora anche oggi, anche questa per me è una grande luce, una grande speranza per il mondo che viviamo. Probabilmente noi dobbiamo cambiare testa, cambiare occhi, cambiare mentalità, perché il Signore non rimane. Perché va a finire in Galilea? Perché dall'altra parte non lo vogliono. Nei luoghi sacri non lo vogliono Gesù. Nei luoghi sacri Gesù non lo vogliono. Viene espulso dalla sinagoga più di una volta. E anche qui se ne va perché? Perché Gesù non è accolto. E dove va a finire? Nei territori pagani, dove ci stanno le genti di tutti i tipi. Cresce lì in silenzio per 30 anni. Dove sta Gesù oggi? Dove sta Gesù oggi? Dove cresce? Dove si sente Gesù? Dove sta? Dove vive? In mezzo ai peccatori. Perché i peccatori siamo tutti. Se lo vogliamo capire, se no non nasce.
non vive dove tutti sono santi. Sta lì nel territorio, nella Galilea delle genti, oltre il Giordano. Sta lì, cresce lì. Ed è una vita molto normale, capite? Per tanti anni non sappiamo niente di Gesù. Ma i Vangeli ci scrivono quello che sappiamo, e che si è fermato lì. Si è fermato con Giuseppe e con Maria. Abbiamo visto che il grande affare di Giuseppe, che è andato a destra e a sinistra, dopo aver sentito l'angelo e dopo anche aver avuto paura. Poi l'angelo l'ha ripreso, l'ha aiutato. Quindi è un uomo, Giuseppe è proprio un uomo come... cioè un uomo che ha paura, un uomo che è forte, coraggioso, che si domanda cosa devo fare. E Dio lo aiuta quando si mette in gioco. Perché l'ho aiutato? Perché si è messo in gioco, certo. Ha accettato il progetto di Dio. E se tu accetti il progetto di Dio, Dio ti parla di notte. Se tu lo accetti, Dio ti parla di notte. Perché Dio ai giusti li aiuta sempre. Li aiuta in un modo particolare, capite? Se accetti il progetto di Dio, Dio ti aiuta. Ti aiuta. E ti aiuta in una maniera che tu potresti dire: no, non è vero, non ci credo. È la provvidenza di Dio. Non credete alla provvidenza di Dio. La provvidenza di Dio c'è. E la sentono, la riconoscono soprattutto i giusti. I giusti sentono la provvidenza di Dio, la vedono, la constatano. La provvidenza di Dio che parla. E Giuseppe ha sentito la provvidenza, si è sentito guidato giorno per giorno. Maria e Gesù. Maria meditava nel suo cuore tutte le parole, tutto quello che capitava. Che faceva Maria in questi anni? Che avrà fatto in questi anni nella Galilea? Maria ascoltava, ripensava tutto quello che era successo, rivedeva il crescere, vedeva il crescere normale di questo figlio, ma poi rivedeva anche, ripensava, faceva memoria. Che facciamo noi ogni volta che facciamo un ritiro? Poi facciamo, quando torniamo a casa, facciamo memoria di quello che è successo. Memoria. Anche per noi questo è un atteggiamento mariano. Facciamo memoria di quello che è successo, memoria. Portiamo dentro, mettiamo dentro. Giuseppe ci insegna a custodire, Maria ci insegna a fare memoria. E Gesù tace. E Gesù è un bambino che cresce, e quindi tornando a casa anche noi dobbiamo crescere. Come si cresce? Come è cresciuto Gesù? È cresciuto senza far rumore. Quando l'uomo cresce non fa rumore. Crescere non significa sforzarsi. Per 30 anni Gesù non si è sforzato. È cresciuto in età, in sapienza e grazia. Ed è cresciuto anche con quello che gli ha dato a mangiare Maria e Giuseppe. È cresciuto. Gesù cresceva. È bellissimo, cresceva in età, vuol dire diventava un bell'uomo, in sapienza e grazia. È bello che si dica che si mette insieme la crescita spirituale e quella fisica. È molto bello. Questo ti fa capire che la crescita spirituale non è una cosa completamente diversa dalla crescita fisica. Non è una cosa completamente diversa. Si cresce in tutti i sensi, si cresce. E come si... allora se cresceva anche in età aveva bisogno dei genitori. E certo che aveva bisogno di una casa, ha avuto bisogno. Allora noi come cresciamo, appunto? Capite? Questa famiglia ha pensato a tutto. Gesù è cresciuto dentro una famiglia, ha pensato a tutto. E tornando a casa noi troviamo la famiglia, quella che dovrebbe essere una famiglia. Noi dobbiamo... penso che dobbiamo ritrovare dei luoghi dove si cresce in età, in sapienza e grazia. Se io torno a casa e non ho un luogo, un habitat, una dimora dove si cresce in età, in sapienza e grazia, sto male. Allora, l'età, il fisico me lo curo là, la vita spirituale me la faccio curare lì, la vita psichica me la faccio curare lì. E figli miei, non se ne può più.
Facciamo le tre case.
Gesù cresceva come persona in tutto. È proprio bello questo, che cresceva contemporaneamente, no? Perché? Perché c'erano relazioni sane. E per questo io credo che dobbiamo ricostituire queste relazioni sane con grande fatica, però dobbiamo ricostituire, no, queste relazioni, perché noi cresciamo contemporaneamente e dobbiamo credere che la dimora, dimorare, è importantissimo. Dimorare in Galilea, appunto, è il luogo della normalità in Galilea, dove c'era la mattina, il pomeriggio, la sera, si mangiava, si andava a dormire, si lavorava, si mangiava. E in tutto questo cresceva il mistero di Dio. Gesù cresceva. Tirate le conseguenze per la vostra vita, tirate un po' le conseguenze. Per me sembra molto bello questo qui. Molto bello e anche molto impegnativo, nel senso, capire che per 30 anni Gesù ha fatto una vita, l'amore di Dio si è manifestato nella normalità, nell'ordinario. L'amore di Dio si è manifestato nella vita ordinaria, infatti non si sono, forse il Vangelo non ne parla, ma immagino che Maria comunque abbia fatto veramente un'esperienza grande di Gesù, è stata con Gesù. E Gesù è stato con Maria, con Giuseppe. Quindi noi adesso abbiamo fatto questa esperienza qui, ma possiamo anche immaginare che questa esperienza qui deve continuare anche a casa, no? Deve continuare. E non dobbiamo meravigliarci, appunto, se qualche volta anche sentiamo che le cose non vanno proprio bene, anzi, va proprio, ecco, proprio così, no? Pensate a Giuseppe, pensate alle sue indecisioni, alle sue paure anche. A me sembra tanto bello questo. E anche che Gesù è vulnerabile, cioè Gesù si è lasciato custodire, ma per tanto tempo si è lasciato custodire. Quindi Dio ha bisogno anche di qualcuno che eserciti la custodia sull'altro, sulla famiglia, sui poveri, sulle persone che ti stanno a fianco. La custodia, no? Custodire. Questo verbo oggi a chi si può applicare? Chi è che custodisce? A chi si può applicare questo verbo? Custodire la vita, custodire la tenerezza, custodire l'amore. Chi custodisce? Chi sta custodendo questa società più piccola? Chi custodisce oggi? Le mamme? Chi custodisce? L'amore di Dio. Chi custodisce l'amore? Appunto, no? Chi dovrebbe e chi lo sta facendo, appunto. La famiglia, la chiesa fa acqua. La chiesa forse fa pure un po' acqua. Tutti facciamo un po' acqua in questo. Chi custodisce, no? È la comunità cristiana, certo. È quello che ci auguriamo tutti quanti, però dobbiamo crescere anche tutti, no? Perché quando andiamo via di qui, poi non ci vediamo più, spesso. Quel Gesù, ecco, che è nato in mezzo a noi, desidera anche essere custodito, deve essere custodito. E allora abbiamo bisogno dell'intercessione di San Giuseppe. Ma Gesù è custodito anche dalla memoria che fa Maria. Quel fare memoria di Maria custodisce Gesù. Dove lo custodisce? Nel suo grembo. Lo custodisce, Maria è sempre in comunione con suo figlio, perché siccome ha detto sì a suo figlio partendo dalla fede, lei vive suo figlio da dentro, quindi è custodito, è sempre vivo il rapporto con suo figlio. In qualche maniera Maria non è delusa mai da Gesù, perché lo custodisce dentro, sempre. Gesù non delude Maria, e Maria non delude Gesù. Perché? Provate un po' a pensarci. Non le risposte scontate, perché non si. Nessuno dei due delude l'altro. Provate a pensarci. Perché Maria non delude Gesù e Gesù non delude Maria? Provate a pensarci. C'è qualcosa che ci interessa anche a noi, capite? Non c'è delusione nel loro rapporto, è bello, eh.
Sono l'uno e l'altro uguali, sono in comunione con il Padre.
No, ma queste sono cose però super divine, cose terra terra mi interessano. A livello umano, perché non si delude? Qualcosa che può accadere anche a noi, è possibile avere dei rapporti non dico senza deludersi mai, ma senza la delusione, cioè senza...
Che si... Non c'è possessività.
Che cosa abbiamo detto stamattina?
C'è un amore libero,
c'è la purezza del...
Nessuno desidera che l'altro sia fatto a propria immagine. E per questo l'amore è così grande, così forte, che però è proprio per questo l'amore è così forte, perché lascia crescere l'altro, no? Secondo la propria vocazione. Non si deludono, non sono delusi, però sono sempre più, si custodiscono. Io custodisco la tua vita, figlio mio, la custodisco dentro di me, già vivo la tua passione, già la vivo dentro di me da quando ho detto sì. E il figlio lo stesso sa che quella figlia gli sarà fedele, quella madre gli sarà fedele, e aveva bisogno di quella madre, per cui lui si è sentito, che bello, lui si è sentito amato, compreso da quella madre, sapeva che poteva riposarsi, ma anche se non ci andava a casa, lui lo sapeva. E quella madre lo capiva, lo portava nel grembo, lo portava nel grembo della fede, sempre. E questa è un'esperienza che possiamo fare noi, capite? Non c'è bisogno di guardare le cose eccelse di Maria. Sì, quelle cose sono bellissime, ma guardiamo un po' la vita, cerchiamo la vita normale di questi figli. Sono stati lì tanti anni, si sono guardati. La missione di Gesù non è che Gesù è arrivato a Maria con un cartiglio e gli ha detto: mamma, io devo fare questo in questi 30 anni. Piano piano è cresciuto lui, è cresciuto Gesù, è cresciuta Maria. Sono cresciuti, capite, in questo qui. Siamo voluti bene. Questa è la bellezza, che si può crescere amandosi, rispettandosi, custodendosi, imparare a crescere custodendo l'altro, no? E per questo questi 30 anni della Sacra Famiglia sono 30 anni interessantissimi. Peccato che appunto noi non sappiamo quasi niente, ma forse è già una parola significativa il fatto che non sappiamo quasi niente, perché evidentemente devo viverlo io, voi dovete vivere, cioè dobbiamo vivere noi questa vita ordinaria con la grazia di Dio. È già una parola il fatto che non sappiamo niente, capite? È parola di Dio che Dio non ci ha detto com'è stato. Perché? Perché devo entrarci io lì dentro per la famiglia, perché io devo sentire quello che ha sentito Giuseppe, io devo sentire quello che ha sentito Maria, io devo sentire quello che ha sentito Gesù. E cresciuti, sono cresciuti, età, sapienza e grazia, c'è tutto, cresceva. Il fatto che Dio cresce non vi fa venire i brividi? Il fatto che Dio cresca nella forma di un bambino non fa venire i brividi? E il fatto che cresca per le cure di Maria e di Giuseppe non fa venire i brividi? Questo, che Dio cresca per le cure di una mamma, che Dio cresca per le cure di un padre che lavorava, non fa venire i brividi? Questo, che Dio cresce attraverso le attenzioni di un padre e di una madre, vi sembra tanto ordinario? Questo è ordinarissimo, ma è straordinario. È straordinario, è straordinario che Dio cresca. Dio cresca nella storia di un uomo, che Dio cresca nella storia degli uomini, che l'amore di Dio cresca nella mia povera vita, che l'amore di Dio cresca dentro di noi. È straordinario, e che noi possiamo custodirci perché cresca sempre di più questo amore di Dio. Noi possiamo custodirci, possiamo crescere, la vita di Gesù cresce dentro di noi, è straordinario, noi possiamo curarci, volerci bene, è straordinario, ed è anche tanto normale, capite? È tanto normale. Quindi questa normalità io me la porto a casa come il dono più grande di questi giorni, il dono più grande, la fede che mi ha insegnato Maria, la fede che mi ha insegnato Giuseppe, che mi ha insegnato Gesù, me la porto a casa perché è la cosa più bella. Io posso sperare, credo veramente, che Dio cresca nella mia vita, e che Dio ha bisogno di tutto, e che Dio si fa così piccolo che ha bisogno di tutto. Dio ha bisogno delle mie attenzioni, delle piccole cose. E Dio, appunto, accogliendo Gesù, io accolgo anche l'imprevedibile, no? Perché appunto Gesù, Giuseppe e Maria hanno fatto esperienza appunto di essere pellegrini, no? Chi accoglie Gesù diventa un pellegrino, perché Gesù ti porta da un capo all'altro della terra. Gesù ti porta ad amare questo mondo, ti porta a sentire quello che sentono i poveri. Quindi bisogna, anche questo mi sembra che Maria ci dica, la fede di Maria ci dice di non chiuderci, no? Di sentirci poveri, veramente. Quindi, pensate, mentre tornate a casa, pensate che Gesù ha fatto questa scelta, cioè il Padre Eterno ha fatto questa scelta, no? Dio ha voluto fare le cose più grandi distribuendole, cioè mettendo nelle cose più ordinarie, ha fatto le cose più grandi. Lui è nato proprio dentro una situazione molto semplice, molto ordinaria, e mano a mano Maria, Gesù e Giuseppe, ognuno è cresciuto nel suo ruolo, ognuno ha fatto quello che doveva fare dentro una comunione grandissima. E vi domandate anche perché, no, Maria? Allora capite? Ma no, perché uno pensa, chissà, uno pensa, no, Maria è stata sotto la croce perché era una donna eccezionale. Dopo che ha detto questo non ha detto niente. Allora, lei è una donna eccezionale, io sono un povero Cristo. E allora? Io sto qui e lei sta là. Ma provate a domandarvi perché Maria è stata sotto la croce. Io tante volte me lo sono chiesto, cercando di farmi una domanda proprio umana. Come ha fatto a stare lì sotto? La forza, qualcuno dice. Che significa la forza? Perché io penso, perché se lei è stata 30 anni col figlio, l'ha visto quando era piccolino, l'ha accarezzato, ha sentito il profumo della pelle, ha visto come cresceva, avrà cura dei raffreddori, è cresciuta col figlio. Se tu non cresci con il figlio non ci stai sotto la croce. Quindi noi che diciamo spesso io voglio stare sotto la croce, se tu non cresci nella vita ordinaria con Dio, sotto la croce non ci starai. Se tu non impari anche a conoscere te stesso nei tuoi limiti, se non riesci a riconoscere anche te stesso la fatica del crescere, le stupidaggini, se tu non accetti che tu sei debole, oggi sotto la croce non ci starai. Ma perché è logico, è conseguenziale che non ci starai. Se tu oggi non accetti la tua vita naturale, se tu non sai stare oggi, non sai crescere oggi con Dio, non ci starai sotto la croce. Quindi Maria c'è stata sotto la croce perché è cresciuta col figlio. Perché è cresciuta con il figlio. È innamorata del figlio, certo, ma è cresciuta con il figlio è cresciuta con lei. E quindi questa cosa qui l'ha fatta stare lì sotto, no? E poi sono rimasti sotto la croce quelli che hanno amato in una maniera particolare, quelli che si sono sentiti completamente amati da Dio. I peccatori, Maria Maddalena, e le donne che si salvano in maniera un po' particolare, no? Però la Madonna è cresciuta con il figlio. Allora se noi ci dobbiamo preparare anche a stare sotto la croce, bisogna imparare a vivere bene qui. Bisogna imparare a essere contenti delle piccole cose che abbiamo, crescere con Gesù, ringraziare proprio questi passi ordinari della nostra fede. Quando facciamo un ritiro facciamo i passi straordinari, ma ci devono servire poi per la vita ordinaria. Noi non viviamo per fare il ritiro, capite? Anche questa è una cosa da sfatare nella nostra vita spirituale, perché spesso dice, no, non vedo l'ora di fare il ritiro. Il ritiro è in funzione della vita ordinaria e non viceversa. Non viceversa, perché sennò saremo frustrati sempre. Questo è un momento che serve a vivere bene i giorni, tutti i giorni, a capire che c'è un tesoro nascosto dentro la vita quotidiana, che Gesù cresce con te e tu cresci con lui. E che quindi quella fatica, quell'indecisione è benedetta, perché Dio ti sta parlando giorno per giorno, è contento di te. Allora noi facciamo il ritiro non per dire abbiamo toccato il cielo e dopo tocchiamo il cielo per dire che il cielo poi sta qui, però sta dappertutto, sta a casa nostra. Quando andiamo a casa, quella è la vita ordinaria, cioè è per quest'altra vita quella che stiamo a casa che abbiamo fatto questi due giorni qui. Non viceversa, noi non lavoriamo tutta la settimana per andarci a sfogare il sabato e la domenica. Questa è un'altra deriva. È il contrario, il sabato e domenica dovrei riposarmi per star bene tutta la settimana. Pensate un po' come abbiamo preso a rovescio la vita. E così anche quando facciamo i ritiri, a volte facciamo un sacco di confusione, capite? Voglio andare a fare quelle esperienze preghiere, ma come? C'è una vita che ti fa schifo? Vai a fare quell'esperienza lì per stare meglio durante tutta la vita, scusate, ma no, perché tu vai a fare l'esperienza di preghiera perché la vita ti fa schifo. E dopo vai là, tocchi il cielo e poi tocchi. Sarà il contrario, no? Tu fai una bella esperienza perché per star bene durante la vita. Sono 30 anni di vita ordinaria, 3 di vita pubblica. 3 giorni è durato il trigo. Ma c'è stati 30 anni. E che buttiamo via questi 30 anni? È la preparazione a quei 3 giorni, è la preparazione a quelle 3 ore. Quindi quelle 3 ore della passione, noi guardiamo l'eroicità di Gesù e di Maria, ma l'eroicità è cominciata quando? Quando hanno detto sì. E tu domattina devi dire sì a tuo marito, a tua moglie, alla situazione, al lavoro. Sì, l'eroicità comincia quando dici sì tutti i giorni, anche quando non lo dici, anche a mezza bocca, vai a lavorare, non c'hai voglia, lì ti stai preparando alla santità. Quella è la santità. La santità è quella lì, è quell'indecisione di Giuseppe, che faccio? Quella è la santità. E quella è la santità a portata di mano che abbiamo tutti, capite? Non andiamo a vedere la santità che non potremo mai raggiungere. La santità è quella lì, non quell'altra fantastica, perché tu i 3 giorni che ha fatto Gesù lì e Maria, è inutile che guardi solo quei 3 giorni lì, si sono preparati tutta la vita. Ma capite che questo è una svolta sulla vita cristiana? Perché se no noi saremo frustrati, adesso dobbiamo aspettare altri 3 giorni. È il contrario, questo è un dono per vivere tutta la giornata, tutti i momenti. Gesù, Giuseppe, Maria ci sono vicini, ma è meravigliosa così la vita cristiana. Poi quando arriverà la croce, che arriverà la croce, ma ci siamo preparati, siamo stati bene, siamo cresciuti insieme. Bisogna imparare a vivere bene, capite? Bisogna imparare a vivere bene tutti i giorni. Bisogna imparare a sentire il profumo di Nazareth, la casa di Nazareth. Bisogna imparare a sentire che ci stanno accanto, cioè che siamo, che la vita quotidiana, il mio paradiso è la vita quotidiana. Lì dove faccio una fatica bestiale, quello è il paradiso, quella è la scelta che dà senso, quel sì, quel tentennamento, quel ricomincio. Questi giorni mi servono per confermarmi nella fede e per dire non vedo l'ora di tornare a Nazareth. E saremo tutti chiamati nazareni, perché viviamo nella normalità, nessuno di noi fa esperienze. La straordinarietà sta proprio dentro l'ordinarietà, ed è bello perché questa è una santità che possiamo raggiungere tutti. È una santità che allora non c'è più bisogno di dire a quel sacerdote, a quella monaca, tu come fai, dimmi, tu come fai, tu come fai. Piuttosto può essere pure la monaca, deve dire a te, mamma di famiglia, ma come fai tu? Forse è il sacerdote che deve dire a te, papà, ma io non capisco come tu fai a lavorare di giorno, la mattina non dormi per i figli, che non ti fanno dormire. Questa è la santità. Io devo inchinarmi davanti a un papà. Quindi la santità, non pensiamo che sia quella cosa fosforescente con le luci psichedeliche. La santità odora di normalità, di vita vissuta, di normalità. Guardate la vita di Giuseppe. Trovate un santo più grande di Giuseppe. Trovatemelo. Cominciate a sentire che qualcosa sta cambiando nella mente? Qui è la conversione. Se torniamo a casa pensando che la santità ci sta aspettando, che sono quelle cose che abbiamo, quelle cose pesanti anche a volte, ma anche belle, siamo a posto. E le prove che Dio ci dà non sono più grandi delle nostre possibilità. Abbiamo la grazia per superarle. Come ha fatto Giuseppe?